Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Con noi è il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. In quest'anno della fede, Don Ferdinando continua la riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II e dopo aver esaminato le linee generali e la prima parte della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, oggi Don Ferdinando prosegue la riflessione sulla seconda parte della stessa Gaudium et Spes. La parola a Don Ferdinando.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. E come vi è stato annunciato, continuiamo proprio questo bel dialogo radiofonico, ormai negli ultimi mesi dell'anno della fede, durante il quale abbiamo avuto la gioia e la fortuna di esaminare i documenti, alcuni documenti, del Concilio Vaticano II, come aveva suggerito il nostro carissimo Benedetto XVI, lanciando questo anno della fede. Anche oggi la trasmissione avrà due voci, per facilitare voi che ascoltate a comprendere bene i brani del documento. Ho chiesto a un caro amico, un collaboratore, si chiama Giovanni Catino, di leggerli con la sua voce particolarmente chiara e forte, così quando sentite la sua voce capite che il testo è originale, senza variazioni, o che si tratti della scrittura o che si tratti del documento. Vi ricordo che questa Costituzione Pastorale Gaudium et Spes ha un titolo d'onore particolare, che è stato direi il primo nella storia della Chiesa, perché ha osato affrontare il dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. Infatti il tema è assolutamente nuovo rispetto ai precedenti documenti, incoraggiata però dallo stile e dalle scelte che anche Giovanni XXIII aveva già fatto, e così proprio la Chiesa gerarchica riunita in concilio compie un reale tentativo di rileggere le trasformazioni e il volto del mondo moderno in cui loro vivevano in quel momento. E così la Chiesa gerarchica si accorge che ci vuole un gran fatica e gran lavorio per fare un dialogo con un mondo che non sempre la vuole ascoltare, ma soprattutto che gli strumenti fino allora utilizzati non erano più sufficienti, aveva bisogno di nuove analisi, di nuovi criteri di valutazione. La Chiesa scopre che le sue membra, che sono membra del mondo, anche noi facciamo tutti parte del mondo, hanno bisogno davvero di essere ascoltate, ma anche di essere aiutate a comprendere, di essere parte di un disegno di Dio che li vuole chiamare nella comunione della Chiesa. Allora la Chiesa non deve essere un recinto ideologico o fisico o culturale separato dal resto del mondo, perché se siamo membri anche noi del mondo è proprio come lievito e il sale di cui parlava Gesù, che noi dall'interno dobbiamo far capire il ruolo e i compiti di ogni persona. La Chiesa scopre di essere un dono di amore immeritato, che lancia un appello e domanda una risposta che non ti tira fuori dalla società, perché addirittura ti invia alla società con il compito di aiutare ogni persona a scoprire questo amore gratuito di Dio. A questo proposito ricordiamo pochi versetti del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla con Nicodemo.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.
Ecco, così la Chiesa prende coscienza di essere stata chiamata per salvare ogni persona in ogni cultura, in ogni tempo. Ecco, ripeto quello che ho detto prima, i cristiani devono essere sale e lievito nella pasta, così ci ha suggerito nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo.
Siete voi il sale del mondo, ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. Siete voi la luce del mondo. Una città costruita sopra una montagna non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro che è in cielo.
Queste frasi del Vangelo sono chiarissime, ma c'è una frase che voglio aggiungere, presa dal discorso in parabole del capitolo 13 di Matteo, che dice:
il regno di Dio è simile a un po' di lievito che una donna ha preso e ha mescolato in una grande quantità di farina, e a un certo punto tutta la pasta è lievitata.
Per svolgere questo compito è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni del tempo e interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo, direi, adatto ad ogni generazione e ad ogni cultura, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Difatti nel capitolo 12 del Vangelo di Luca leggiamo:
Gesù diceva ancora alla gente: quando vedete una nuvola che sale da voi dite subito presto pioverà, e così avviene. Quando invece sentite lo scirocco dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, siete capaci di capire l'aspetto del cielo e della terra, e allora come mai non sapete capire quel che accade in questo tempo?
Queste parole del Vangelo ci guidano e ci invitano davvero a conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico, e quindi delineare anche le caratteristiche più rilevanti del mondo in cui stiamo vivendo. Allora entriamo in una frase adesso del documento che dice che l'elemento fondamentale dell'impegno della Chiesa è
il periodo nuovo della storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'insieme del globo. Questi mutamenti, provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si ripercuotono sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare ed agire, sia nei confronti delle cose che degli uomini.
Ecco, pensate, questa frase è stata scritta 50 anni fa, e in questi ultimi 50 anni l'accelerazione dei cambiamenti è aumentata tantissimo. Esiste davvero una trasformazione, a volte così la sottolineiamo anche con le frasi ai miei tempi, oppure una volta si diceva, una volta si faceva, sono delle vere trasformazioni sociali e culturali i cui riflessi si ripercuotono necessariamente anche nella vita cristiana. Ecco, voglio ricordarvi che nella prima parte del documento l'obiettivo che i padri si erano posti era quello di rendere possibile questo dialogo tra Chiesa e mondo, un dialogo serio che esige analisi, esige ricerca, riflessione, cioè non è fatto di quattro parole inventate al momento, e questo richiederebbe tempo, calma, equilibrio da tutte e due le parti di chi vuol dialogare, e invece questo si scontra con l'incalzare della cronaca quotidiana, notate cronaca mondiale, non solo non so, della nostra città o della nostra nazione. È una cronaca quotidiana che permette solo una lettura superficiale, mutevole, perché è soggetta al cambiamento, persino alle mode, è fragile, non è garantita, cioè non è elemento che ci possa garantire un dialogo serio. La Chiesa così deve avere il coraggio di analizzare il proprio tempo, di misurarsi, pronta a ripensare, a rileggere gli avvenimenti in termini nuovi, perché il messaggio che porta è per l'uomo e la donna concreti che vivono oggi. Vi faccio notare che mentre vi sto parlando di un documento scritto 50 anni fa, i contenuti, le affermazioni che incontriamo sono di grande attualità, perché le nostre problematiche affondano le loro radici nello stesso cuore dell'uomo di allora e di oggi. Se avrete la buona volontà e la pazienza di leggere la Costituzione Gaudium et Spes, troverete che i contenuti profondi sono condivisibili ancora oggi, e lo sforzo di guardare e di misurarsi con le persone e i problemi concreti resta intatto e di grande spessore. Nascono così nuovi criteri ecclesiali che ci rendono anche umili, in ricerca, perché mentre la dottrina di Cristo rimane ferma e chiara nelle sue affermazioni di principio e nella valutazione morale, i giudizi pratici sulle singole situazioni della vita devono essere espressi utilizzando le categorie della gente di oggi che mutano con il cammino della cultura e dell'umanità, e anche con la differenziazione da una cultura all'altra, o col mutare dei linguaggi. Ecco, soprattutto noi pastori, ma anche tutti gli educatori, i catechisti, se vogliamo comunicare in modo vitale, pensate alle omelie domenicali, pensate agli incontri, e comunicare veramente in modo che la gente sente che stiamo parlando della loro vita, comunicare il messaggio di Cristo, non potremo citare solo i principi dottrinali scritti, ma dovremo ascoltare e capire le nuove problematiche delle comunità cristiane e della società in cui siamo inseriti, per rispondere con un linguaggio che sa farsi comprendere dai nostri interlocutori. Guardate, l'esempio migliore di questo concetto sono le omelie quotidiane di Papa Francesco, che di volta in volta applicano la parola di Dio dalla liturgia del giorno alle problematiche della gente di oggi. Le potete trovare perché in internet vengono riportate puntualmente ogni giorno. Bene, dopo questa introduzione affrontiamo adesso il primo capitolo della seconda parte della Gaudium et Spes. Mi addentro così in uno dei problemi più urgenti allora, ancora di più oggi. Lo enuncio con le parole stesse del capitolo, che dicono: la dignità del matrimonio e della famiglia e la sua valorizzazione. Si sviluppa questo tema, per chi segue il documento, dal numero 47 al numero 52. E viene qui presentato e approfondito il carattere sacro e la natura profonda dell'amore umano, iniziando dalla visione del matrimonio e della famiglia nel mondo di oggi e da alcune problematiche più acute.
L'intima comunità di vita ed amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce anche davanti alla società l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo, perché è Dio stesso l'autore del matrimonio.
Ecco, questa è un'affermazione chiara, un principio da cui tutte le altre idee del documento vengono poi dedotte, perché ha esplicitato chiaramente che la radice che costituisce il matrimonio è la chiamata che fa Dio stesso all'uomo e alla donna a collaborare alla creazione. Non si tratta quindi di un sentimento semplicemente o di un bisogno, ma si tratta di rispondere a una vocazione che Dio stesso ha messo nei nostri cuori. Dopo questa chiara affermazione, il documento esplicita i valori spirituali e materiali del matrimonio che ne conseguono. Scelgo una frase.
E così l'uomo e la donna, che per l'alleanza coniugale non sono più due, ma una sola carne, prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono.
Ci sono poi delle conseguenze pratiche, direi che vengono proprio da questa vocazione all'unità totale, e queste conseguenze realizzano concretamente la struttura del matrimonio. Ne ascoltiamo tre.
Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità.
Dopo la fedeltà e l'indissolubilità, una seconda conseguenza.
Gli sposi, insigniti della dignità e responsabilità di padre e madre, adempiranno diligentemente il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, che spetta loro prima che a chiunque altro.
Questa sottolineatura importantissima oggi, dove almeno in Italia l'insegnamento, l'educazione è troppo demandato dalle strutture che di scelta cristiana non ne sanno nulla. La terza conseguenza.
Del resto, tutti sappiamo che la vita dell'uomo e il compito di trasmetterla non sono limitati agli orizzonti di questo mondo e non vi trovano né la loro piena dimensione né il loro pieno senso, ma riguardano il destino eterno degli uomini.
Importantissima nella cultura di oggi questa affermazione. L'uomo di oggi tende a installarsi nel mondo con la presunzione di essere immortale e di non morire mai. L'importante è avere le cose, i soldi, il potere, e a quel punto tutto è calibrato e verificato in base a questo principio. La vita eterna non esiste. Allora è chiaro che se in una visione materialistica di questo tipo anche il matrimonio subisce delle crisi terribili. Se invece dal fatto che noi riceviamo questa vocazione da Dio e a Dio ritorneremo, ecco, questo orizzonte è una delle conseguenze più importanti da mettere alla base dei nostri ragionamenti. Allora a questo punto lo sguardo del Concilio si allarga all'esperienza coniugale nel mondo intero, anche dove eventualmente non ci sono credenti o dove comunque magari l'annuncio di Cristo non è ancora arrivato.
Anche molti nostri contemporanei annettono un grande valore al vero amore tra marito e moglie, che si manifesta in espressioni diverse a seconda dei sani costumi dei popoli e dei tempi. Proprio perché atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta la persona. Perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale. È ben superiore, perciò, alla pura attrattiva erotica che, egoisticamente coltivata, presto e miseramente svanisce.
Queste affermazioni del Concilio, come avete sentito, sono molto significative, perché ci fanno capire come nell'interpretazione anche naturale delle varie culture c'è una stima enorme della relazione coniugale fra l'uomo e la donna. Allora immediatamente di rimbalzo sentiamo la gravità di situazioni invece dove la debolezza umana o interessi egoistici o anche a volte la limitatezza di alcune leggi umane ci porta a svuotare di contenuto questa unione coniugale. Allora il documento afferma:
per tenere fede costantemente agli impegni di questa vocazione cristiana si richiede una virtù fuori dal comune. È per questo che i coniugi, resi forti dalla grazia per una vita santa, coltiveranno assiduamente la fermezza dell'amore, la grandezza d'animo, lo spirito di sacrificio, e li domanderanno nella loro preghiera.
Questo ci permette di valorizzare i grandi aiuti spirituali che come battezzati noi riceviamo all'interno della Chiesa, che non vanno mai sottovalutati, anche nel momento in cui nelle vostre famiglie avvengono episodi che vanno contro quello che è proprio l'unione, l'indissolubilità, la fedeltà. Dobbiamo tutti avere il coraggio di invitare le persone prima di tutto a una più profonda vita spirituale di contatto con il Signore, perché la soluzione dei problemi non verrà prima dalla legge, verrà invece da un cuore abitato dallo Spirito Santo che ci illuminerà, e allora la legge comincerà a diventare più chiara. Sarebbe bello a questo punto poter leggere, direi, interamente questo documento, perché ha delle pagine splendide, parola per parola, e commentarlo, gustandolo, perché c'è anche uno spirito di gioiosa riconoscenza al Signore che pervade queste pagine. In particolare sul tema della fecondità del matrimonio voglio farvi ascoltare alcune espressioni molto significative.
Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli, infatti, sono il dono più eccellente del matrimonio e contribuiscono grandemente al bene dei genitori stessi. Dio, che disse: non è bene che l'uomo sia solo, e che creò all'inizio l'uomo maschio e femmina, volendo comunicare all'uomo una speciale partecipazione nella sua opera creatrice, benedisse l'uomo e la donna dicendo loro: crescete e moltiplicatevi.
Brani che conosciamo molto bene tutti, ma c'è di più. Proprio in forza del battesimo, ognuno di noi è inserito in modo vitale nel corpo di Cristo che è la Chiesa. E ognuno di noi è chiamato, pensate, a rendere culto a Dio con la propria vita vissuta nell'amore. È la liturgia della vita cristiana che si svolge nelle nostre case, dove allora si può proprio parlare di famiglia, piccola chiesa. Nel caso degli sposi, la catechesi di Giovanni Paolo II ritengo che sia stata veramente fondamentale e importante. Ecco, lui parlava della liturgia dei corpi. La Costituzione Gaudium et Spes dice:
così, quando gli sposi cristiani, fidando nella divina provvidenza e coltivando lo spirito di sacrificio, svolgono il loro ruolo procreatore e si assumono generosamente le loro responsabilità umane e cristiane, glorificano il Creatore e tendono alla perfezione cristiana.
Ecco, la donazione vicendevole, quotidiana, fedele, per tutta la vita, è veramente una liturgia di lode al Signore, che ci permette di capire meglio un'altra frase dello stesso documento, che sottolinea il grande, indispensabile valore della comunione fra i coniugi.
Il matrimonio, tuttavia, non è stato istituito soltanto per la procreazione. Il carattere stesso di alleanza indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità. Il Concilio sa che spesso i coniugi che vogliono condurre armoniosamente la loro vita coniugale sono ostacolati da alcune condizioni della vita di oggi e possono trovare circostanze nelle quali non si può aumentare, almeno per un certo tempo, il numero dei figli.
Ecco, questo tema, mutuo amore, numero dei figli, è stato nel Consiglio uno dei problemi più difficili da affrontare, insieme con la problematica morale del numero, quindi del fissare noi il numero dei figli da procreare. Ascoltate quest'altra frase.
Perciò, quando si tratta di mettere d'accordo l'amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato secondo criteri oggettivi che hanno il loro fondamento nella dignità stessa della persona umana e dei suoi atti, criteri che rispettano, in un contesto di vero amore, il significato totale della mutua donazione e della procreazione umana. Cosa che risulterà impossibile se non viene coltivata con sincero animo la virtù della castità coniugale.
Ecco, possiamo affermare, dopo aver ascoltato questi brani, che il matrimonio cristiano, che lo Spirito Santo ha consolidato nella celebrazione del sacramento, è chiaramente una strada di santità personale e di coppia. Quindi abbiamo fatto un salto enorme al di sopra della sociologia o di un'analisi puramente legato ai bisogni della società. Siamo entrati in quello che è il grande progetto di Dio. Ecco, ringraziamo il Signore per il fatto che negli ultimi 50 anni diverse coppie di sposi ci sono state additate come modelli di santità realizzata. E questo ci deve riempire il cuore di coraggio nel riproporre alle giovani coppie, alle famiglie, questo cammino di vera santità personale e di coppia che vanno insieme. Il primo capitolo della seconda parte della Gaudium et Spes termina ricordando che da una cellula familiare che è sana può nascere una società che è sana. Sentite questo brano.
La famiglia è una scuola di arricchimento umano. In questo modo la famiglia, nella quale le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa e ad armonizzare i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale, è veramente il fondamento della società.
A noi deve stare a cuore anche la società in cui viviamo. Noi dobbiamo sottolinearlo oggi in modo particolare, quando sembrerebbe che a dare il tono della società siano valori dove la famiglia viene totalmente distrutta. È un momento in cui siamo chiamati con coraggio, io oserei dire con martirio. Voglio ricordarvi, i primi cristiani sono stati uccisi perché avevano il coraggio di proclamare a voce alta nella società che la modalità di vivere la vita familiare doveva ispirarsi a Gesù Cristo e non ai propri comodi e ai propri egoismi. Quando anche le leggi vengono modificate per andare dietro alle mode e ai gusti delle persone, non può nascere una società sana. Beh, a partire da questi concetti, come conseguenza dovrebbe essere impegno di tutte le persone, di tutte le istituzioni, dei governi, garantire il bene del matrimonio e della famiglia. Allora, tre sottolineature. Una che riguarda le autorità civili.
Dovranno considerare come un sacro dovere conoscere la loro vera natura, proteggerli e farli progredire, difendere la moralità pubblica e favorire la prosperità domestica.
L'impegno degli esperti nelle scienze,
soprattutto biologiche, mediche, sociali e psicologiche, possono portare un grande contributo al bene del matrimonio e della famiglia.
E infine, sempre dal documento, quali sono i compiti dei sacerdoti?
Provvedendosi una necessaria competenza sui problemi della vita familiare. Aiutare amorosamente la vocazione dei coniugi nella loro vita coniugale e familiare, con i vari mezzi della pastorale, con la predicazione della parola di Dio, con il culto liturgico e altri aiuti spirituali, fortificarli con bontà e pazienza nelle loro difficoltà e confortarli con carità, perché si formino famiglie veramente serene.
E qui Papa Francesco aggiungerebbe una delle prime parole che ha detto: misericordia, 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 e la rivolta proprio ai sacerdoti che confessavano nella Basilica di Santa Maria Maggiore. E l'altra parola di Papa Francesco: tenerezza. Allora gustatevi questa, direi, questo periodo finale con cui si chiude il primo capitolo della seconda parte della Gaudium Spes.
I coniugi stessi, creati ad immagine del Dio vivente e muniti di un'autentica dignità personale, siano uniti da un uguale mutuo affetto, dallo stesso modo di sentire, da comune santità, così che, seguendo Cristo principio di vita, nelle gioie e nei sacrifici della loro vocazione, attraverso il loro amore fedele, possano diventare testimoni di quel mistero di amore che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e la sua risurrezione.
Ecco, termina così il documento. Io non so se siamo riusciti a farvi gustare la bellezza e direi anche l'importanza di andare a rileggerlo. Poi nel documento vengono ricordate tanti altri problemi, la difficoltà di crescere i figli, le tentazioni dell'aborto, della stessa vita coniugale, ma anche i problemi che minano la famiglia, l'egoismo, l'edonismo, le pratiche illecite contro la fecondità, il divorzio, il libero amore e altre deformazioni. E ognuno di noi dovrebbe approfondirli questi temi per poter dire una parola cristiana quando li dobbiamo affrontare e discutere. Ecco, termino con una nota, proprio così, una sottolineatura. I documenti del Concilio non sono rivolti solo all'Italia e neppure solo all'Europa, dove certi problemi oggi sono molto acuti, ma sono rivolti al mondo intero, quindi con culture che sono molto diverse e che hanno sviluppato in modo diverso la sensibilità per le problematiche inerenti a questo tema. Ecco, la Chiesa di oggi, come quella del Concilio, vuole continuare il dialogo, un dialogo aperto agli apporti di tutti i popoli e culture, ma chiaramente che possa inserire nella cultura di ciascun popolo la luce del Vangelo. Sono contento di aver affrontato questo tema così delicato, per il quale poi vi chiedo anche di ritrovarci al termine del dialogo tra di noi per la preghiera, una preghiera di Giovanni Paolo II che dovrebbe diventare quasi quotidiana nelle nostre famiglie.
Ora una pausa musicale e poi diamo spazio ai vostri interventi telefonici. Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande che vi preghiamo siano attinenti al tema trattato. Vi ricordiamo il numero di telefono di Radio Maria: 031 610 610, per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Grazie.
Pronto?
Buonasera, io mi chiamo Serafina e telefono da Palermo.
Molto bene, Serafina, dimmi.
Volevo parlare su questo argomento che ho ascoltato la sua catechese. Guarda, io sono una donna a 81 anni, ma ancora penso di poter chiamare, non sono ancora diventata cretina. Io mi sono sposata a 16 anni, siamo di 22 anni che ci amavamo. Sono stata 50 anni e 7 mesi con mio marito, ho avuto 4 figli, che tutti ne facevano la schiuma della bocca. Come hai fatto a educare questi figli? Ma come hai fatto? Tanto erano buone, tante cose. Voglio abbreviare perché la sarebbe lunga la cosa. E mio marito, che è morto 14 anni, Da quando è morto mio marito, io ero un tipo che quando sempre, perché il matrimonio non è tutto rose e fiori, giusto? Però certo. io sempre però coprivo, non facevo sapere niente, posso contraddire il padre con il figlio con il padre. No, sempre coprivo io e supportavo io. Da 14 anni, da quando è morto mio marito, io questi quattro figli ne ho soltanto tre. Ce n'è uno da 14 anni che non mi vuole né sentire né vedere, ma non so il perché. Le ho
fatte tutte. Serafina, ho sentito con gioia tutta la, come dire, il tuo entusiasmo, no? Della tua vita coniugale, molto significativa, molto bella. E capisco anche il dolore che uno dei figli non sia più in profonda comunione con te, almeno apparentemente, a parole. Io vorrei sottolinearti una cosa bellissima. Tu sei la mamma di quel figlio e lo devi dimostrare soprattutto adesso che per lui diventa difficile cogliere l'elemento umano di questo legame, e tocca a te supplire con una maternità ancora più forte, fatta di preghiera, fatta di pazienza, fatta di perdono, per preparare anche per lui quel momento splendido quando ci riuniremo tutti insieme in cielo e tu sarai la sua mamma. E guarda, questo è ormai un fatto ontologico, cioè una cosa che nessuno può più cambiare. L'ha voluta Dio che ti ha dato quel figlio. Da quel momento questo fatto dura per l'eternità. Allora i capricci umani ci fanno soffrire, ci indeboliscono a volte anche i nostri rapporti, ma non possono togliere la verità scritta per sempre in Dio. Pensa che bello, il tuo amore sofferto, come hai sofferto nel partorirlo, lo partorirà alla vita eterna, perché sarai tu, con il tuo amore, il tuo perdono, la tua fede, a portartelo in paradiso quando il Signore lo vorrà. E quindi io ti prometto una preghiera speciale per questo quarto figlio, ma tu dedicagli anche tu una preghiera speciale, perché è quello che ha più bisogno di te. Tanti auguri, Serafina.
Pronto?
Pronto.
Buongiorno, sono Maria da Milano.
Molto bene, Maria.
Allora, primo, la Genesi dice di procreare, di riempire la terra, ma non di riempirla così 7 miliardi senza capire niente, perché qua sono tutti divisi. Io sono sposata da 44 anni, ho un marito malato in casa, non ho figli, eppure evangelizzo e cresco figli degli altri. Questo il problema è che qui le persone devono capire che si devono sposare in Cristo, per il paradiso, perché se no, e possono educare, e possono far figli, ma in Cristo qua non fa niente nessuno. Difatti, io abito a Milano, sono tutti divisi. La ringrazio, buongiorno.
Maria, vedo che sei molto decisa, molto chiara anche nelle tue cose. Aggiungi un po' di misericordia, mi spiego. Misericordia non vuol dire accettare i comodi degli altri o rinnegare i nostri principi, ma è lo sguardo di Gesù che, guardando le folle, anche lui a un certo punto dice che sentiva dolore per la situazione che la folla viveva. E allora cosa ha fatto Gesù? Si è rimboccato le maniche e si è messo ad evangelizzare con tutta la passione che lui poteva avere. Allora anche noi siamo chiamati con misericordia a essere presenti in questo mondo che effettivamente oggi, io dico, sta inseguendo un'idea come se dovesse essere installato nel mondo per sempre e non ci fosse nessun'altra prospettiva ulteriore. È chiaro, quando dice qui tutto quello che posso avere l'avrò qui, dopo non c'è più niente, allora noi dobbiamo invece entrare in dialogo profondo, perché sarà la qualità profonda del nostro amore, del nostro servizio, della nostra misericordia, del nostro perdono, che potrà, con l'aiuto della grazia del Signore, far capire alle persone che c'è una prospettiva totalmente diversa nel vivere le vicende della vita. Allora, oggi evangelizzare la famiglia vuol proprio dire aiutare anche in queste situazioni di divisione, di situazioni di poca fede, aiutarli a capire che c'è una dimensione che unica può dare felicità al cuore dell'uomo, che è quella di sentire che la nostra vita viene da Dio e a Dio ritorna. Non sarà nel proclamare principi o nello sgridare chi sbaglia, ma io direi, seguendo l'esempio di Cristo, questo andare a cercare la pecorella smarrita, caricarsela sulle spalle, portarla all'ovile e testimoniare con il nostro servizio quotidiano, paziente, che l'amore vince qualunque prova. Maria, ti prometto una preghiera speciale perché tu possa avere questa profonda misericordia che era nel cuore di Cristo. Pronto?
Sì, pronto, sono Carlo, sì. Chiamo dalla provincia di Taranto. Io volevo mettere in evidenza un problema che spesso non viene menzionato, quanto l'ingerenza delle famiglie di origine nei rapporti coniugali, di quanto possa avvelenare e complicare un rapporto di coppia, dove già comunque ci sono problemi dovuti alla diversità che esiste nel rapporto di una coppia, quindi di quanto i genitori possano tirare a sé i loro figli, questo loro egoismo. L'ascolto per radio, grazie.
Carlo, hai toccato un tema che penso sia dolore per molte famiglie, perché istintivamente noi vorremmo davvero che i nostri genitori, cioè le persone che ci hanno generato la vita, che ci hanno fatto crescere, che quindi ci hanno preparato a nostra volta a costituire una famiglia, continuassero ad avere questa caratteristica che crea la libertà di costruire cose nuove. Purtroppo la cultura, soprattutto nei tempi passati, dava ai genitori una, direi quasi una padronanza, era un po' una relazione da padroni più che da matrice che genera per la libertà. Allora, capisco la sottolineatura negativa dell'ingerenza, e io ritengo davvero di poter incoraggiare le giovani coppie a avere, direi, due tipi di amore. Anzitutto quello che costruisce la loro famiglia e che costruisce l'unità profonda del loro stare insieme. Ma proprio perché sperimentano che un profondo amore di coppia genera una ricchezza del cuore, avere il coraggio di riguardare i propri genitori non più in una posizione di dipendenza, ma in un atteggiamento che vuole generare nella vita dei loro genitori una ricchezza maggiore, che è proprio quella di portarli a capire che non devono più ingerirsi o dominare la vita dei figli, ma a volte addirittura quella di poter liberarsi da questo tipo di oppressione. Allora, qui si gioca una partita difficile, perché da una parte abbiamo bisogno dei nostri genitori, dall'altra vorremmo essere liberi totalmente. L'amore cristiano, secondo me, è la mediazione necessaria, per cui non mi sottometto a un'imposizione da parte dei genitori, ma non escludo dalla mia vita. Vedi, allora l'amore può diventare un amore che richiede sofferenza, la sofferenza di accettare comunque di mantenere a tutti i costi i rapporti con la propria famiglia, senza però che questi rapporti si trasformino in una forma di oppressione. Ci possono essere anche dei casi limiti in cui è necessario davvero difendere la propria famiglia da ingerenze che potrebbero in qualche maniera impedire la crescita della famiglia stessa, ma io penso che qui si gioca davvero se a tenervi uniti, parlo di chi si è sposato, quindi della coppia sposata, se a tenerli uniti è l'amore, e l'amore non è mai, come dire, a senso unico, è capace di accogliere anche situazioni dolorose, situazioni dove l'amore diventa sacrificio, e nello stesso tempo però difendere assolutamente l'autonomia della propria famiglia nella sua crescita. Quindi questo è veramente un tema che genera sofferenza, ma che deve essere vissuto anche in un atteggiamento io oso dire di restituzione, dove i figli che finalmente sperimentano nel loro matrimonio la gioia della comunione fanno rimbalzare sui loro genitori un amore nuovo che forse loro nella cultura precedente, nell'educazione che avevano ricevuto, non hanno mai sperimentato. Siamo chiamati in poche parole ad avere il coraggio anche di progettare un modo di rapportarci con la famiglia d'origine, ricchissimo d'amore, ma non certo di dipendenza. La preghiera diventa indispensabile, cioè la luce del Signore e la luce, direi, del sacrificio, del perdono diventano elementi indispensabili per poter mediare questo rapporto, forse addirittura fra una cultura cristiana di vecchio tipo che non valorizza la libertà e l'autonomia dei figli sposati, ma che nello stesso tempo deve aiutare questi nostri genitori a riscoprirsi in un atteggiamento nuovo di veramente di libertà donata ai figli, ma di una libertà che restituisce ai genitori l'amore in questa forma nuova di rieducazione alla fede. Chiediamo al Signore nella preghiera che ci aiuti, Carlo. Grazie. Pronto?
Pronto, sono Maria.
Sì, Maria. Da dove chiami?
Io dalla Sicilia.
Sì,
dimmi. Ho problemi in famiglia. Io ho avuto pure comportamenti in passato, io cerco di rimediare, ma non mi danno l'occasione. Hanno avuto cattivo esempio pure dei genitori e anche degli sbagli miei. Uno è a casa e mi alza pure le mani, bestemmiano pure. L'altro ha un anno che non viene a casa e neanche se telefono non mi stacca il telefono.
Maria, capisco che è una situazione che ti addolora molto questa, perché soprattutto il cuore di una mamma direi vive per l'amore dei figli e giustamente aspetta anche un ritorno da loro. E io oso dirti che, senza conoscerti e senza conoscere i tuoi figli, che molto probabilmente la cultura in cui molte volte questi figli crescono deteriora la loro capacità di voler bene, e soprattutto quando c'è l'attaccamento alle cose. Allora, qual è l'atteggiamento che noi genitori, perché in fondo per la mia età mi risento anch'io, direi, più vicino a te, e il bisogno davvero di veder crescere bene le nuove generazioni. Io dico che in questo caso la festa di Sant'Agostino che celebriamo oggi e quella di Santa Monica che abbiamo celebrato ieri ci ricorda che Monica ha sofferto e pregato con fedeltà tutti i giorni per suo figlio Agostino, fino a quando ha avuto la gioia e la soddisfazione di vederlo battezzare da parte del vescovo Ambrogio a Milano. Ma il cammino precedente, dai 16 anni, è stato un cammino dolorosissimo per Santa Monica. Allora, noi dobbiamo avere il coraggio di immolarci, come si è immolato il Signore per amore, mantenendo l'atteggiamento materno che ama senza condizioni, ma che confida al Signore le proprie pene e le unisce al sacrificio di Cristo perché diventino benedizioni spirituali per i propri figli. È un cammino che probabilmente ha bisogno anche di aiuto, di qualcuno che ti sostenga, di un bravo confessore che ti guidi, di un gruppo di persone magari della tua età con cui pregare per i vostri figli. Ti auguro, Maria, di trovare nella tua comunità parrocchiale chi ti può aiutare. Ecco, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, una trasmissione che ci ha aiutato a capire la bellezza del documento Gaudium et Spes proprio sul tema della famiglia, oggi così importante, così delicato. Concludiamo adesso con una preghiera per la famiglia, l'ha scritta il Papa Giovanni Paolo II. E voi ricorderete tutti quanto era sensibile a questo tema, e allora unitevi spiritualmente con noi che dialoghiamo questa preghiera. Dio, dal quale ogni paternità in cielo e in terra,
qui Radio Maria, abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo a cura di Don Ferdinando Colombo. Tra qualche istante l'ora di spiritualità.